Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici, buonasera a voi tutti che siete in ascolto sulle onde di Radio Maria. Che bello ritrovarci. Vorrei rivolgere un particolare saluto ai malati, alle persone anziane, alle persone sole, ai carcerati che mi dicono seguono puntualmente la nostra trasmissione, ma che il Signore apra proprio il nostro cuore all'ascolto della Sua parola e ci conceda la gioia del Vangelo, la gioia che viene da Lui, sorgente di acqua viva, come ci ricorda il Vangelo di questa domenica. E questa sera vorrei con voi attraversare la Samaria. Siete pronti per il viaggio? Vi propongo un percorso affascinante, ecco il tema. Grande gioia in Samaria, da Gesù al diacono Filippo. Eh sì, perché nella prima parte della nostra puntata ci metteremo al seguito di Gesù, che attraversa la Samaria e si ferma al pozzo di Sicar, come racconta il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima, tratto dal capitolo quarto di Giovanni. Poi, dopo lo stacco musicale, nella seconda parte della nostra puntata, seguiremo il diacono Filippo, che va a predicare il Vangelo, ad annunciare Cristo in Samaria, suscitando grande gioia in quella città, e di questo ci parlano gli Atti degli Apostoli al capitolo ottavo. Dunque, da Gesù al diacono Filippo, dal racconto dell'Evangelista Giovanni agli Atti degli Apostoli. Allora, siete pronti per intraprendere questo percorso biblico? Io immagino di sì. E dunque partiamo subito. Mi raccomando, se c'è qualcosa che non vi sarà chiaro, appuntatevelo, così potrete intervenire poi con le vostre domande. E stessa cosa, se magari qualche aspetto che suscita dentro di voi il desiderio di un approfondimento, segnatevelo, così sarò contenta di rispondere poi ai vostri interrogativi. Allora partiamo, la prima tappa la intitoliamo così: doveva passare per la Samaria. Con questa annotazione l'Evangelista Giovanni introduce uno dei percorsi più sorprendenti del Maestro, il viaggio di Gesù attraverso la Samaria, con sosta a Sicar, al pozzo di Giacobbe, dove Gesù si fa mendicante di acqua. Pensiamo un momento agli itinerari di Gesù che la Chiesa ci fa percorrere in questo tempo di Quaresima. Siamo partiti dal deserto, luogo delle tentazioni, prima domenica di Quaresima. Poi, domenica scorsa, siamo stati portati su un monte alto, il luogo della trasfigurazione. E questa domenica siamo invitati a sostare anche noi al pozzo di Giacobbe, luogo dell'incontro, del dono. E sorprendentemente Gesù, il donatore, si fa mendicante. Dammi da bere, domanda alla donna samaritana. Quella di Gesù è una sete che va ben oltre la sete fisica. Di che cosa ha sete Gesù? Dio ha sete che la sua creatura, che siamo ciascuno di noi, venga alla pienezza della vita e dunque alla pienezza della gioia. Gesù è venuto a portare il dono di Dio, se tu conoscessi il dono di Dio, ma il dono di Dio è Gesù stesso, è l'acqua che rigenera vita nuova, quanti la bevono? L'acqua che diventa in noi sorgente zampillante, l'acqua della parola, dello spirito. Se ricordate, abbiamo già riflettuto in una delle nostre precedenti trasmissioni su questa pagina stupenda del Vangelo, il capitolo 4, l'incontro di Gesù con la Samaritana, Per cui questa sera mi limito semplicemente ad alcune sottolineature. Quel tanto che ci permetta di cogliere l'intero percorso di evangelizzazione in Samaria, da Gesù ai discepoli e al diacono Filippo. Quando i discepoli, che erano andati a fare provviste di cibo, ritornano e si meravigliano di trovarlo a colloquio con una donna di Samaria, Gesù dice: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano. Quei campi che biondeggiano, pronti per la mietitura, alludono alla missione della Chiesa in Samaria. Gesù ha seminato in quella terra di Samaria, una terra ostile per i giudei, non correva buon sangue tra i giudei e i samaritani, e Gesù passa proprio attraverso la Samaria perché c'è qualcosa di importantissimo da rivelare. Ha seminato la parola dell'amore di Dio e i suoi discepoli ne raccoglieranno i frutti. Dice infatti il Maestro Gesù ai discepoli dopo che la donna, lasciata la sua brocca vuota, corre in città. Ecco, dice Gesù, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Che cosa significa questo discorso? Cosa indicano queste parole un po' misteriose di Gesù? In realtà cita un proverbio Gesù: uno semina, l'altro miete. Chi è che ha seminato? Gesù stesso. Gesù in Samaria ha seminato la parola di Dio, è stato quel buon seminatore così ricco di cui abbiamo sentito cantare nella sigla Suor Piera Cori con questa bellissima canzone. Il seminatore ci dice che semina e non bada se la semente va sul terreno buono invece se va su quello sassoso. Così Gesù con grande generosità ha seminato la parola di Dio e si è fermato al pozzo ad attendere proprio lei, l'esclusa. Gesù parla a moltitudini, alla folla, anche l'abbiamo visto a Gerusalemme poco prima del discorso con la Samaritana. Il Vangelo di Luca ci parla del pellegrinaggio di Gesù a Gerusalemme, dove incontra i pellegrini saliti per la festa, opera molti prodigi. Dunque Gesù che dona tempo alla folla, alle moltitudini, ma sa dare tempo anche a una persona. Il colloquio notturno con Nicodemo, una persona per Gesù vale il mondo. E ugualmente allora una persona sotto il sole, al pozzo di Sicar, a mezzogiorno, Gesù aspetta proprio lei. Doveva passare per la Samaria perché c'era lei, l'esclusa, quella di cui si parlava la sera al pozzo quando si incontravano le donne. Di chi volete che avessero parlato? Ah, lo sai, quella lì, ce n'è un altro, non mi dire, ancora uno, ma ne ha già avuti 4, 5. Ecco, Gesù sa la situazione, sa le ferite che quella donna si porta dentro. E in Samaria Gesù ha seminato la parola dell'amore, la parola del Vangelo. Ora Gesù dice ai suoi discepoli: uno semina e l'altro miete. I discepoli sono invitati a continuare l'opera di Gesù, perché i campi già biondeggiano, sono pronti per la mietitura. E come vedremo dopo lo stacco musicale nella seconda parte, negli Atti degli Apostoli sarà il diacono Filippo a predicare il Vangelo in Samaria. E allora in Samaria ci sarà una grande mietitura, cioè il Vangelo proverà una grande accoglienza. Ma prima di arrivare a questo, vediamo come la donna samaritana indichi il suo popolo, rappresenti il suo popolo. anzi come ciascuno di noi si può rispecchiare in quella donna. La samaritana siamo noi. Ecco, da quell'incontro nasce, per così dire, un evento che dura. Noi siamo quella donna che viene interpellata da Gesù. Noi siamo quella donna esclusa che Gesù include nel suo abbraccio. Sulle prime la donna prende le distanze. La richiesta di quello sconosciuto suona contro le regole sociali. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? E l'evangelista nota che tra i giudei e i samaritani non correva buon sangue, per ragioni politiche e anche religiose. I samaritani avevano costruito un tempio sul monte Garizim, che stava alle spalle del pozzo di Giacobbe. E sostenevano i samaritani che era quello il legittimo luogo di culto. I giudei li ritenevano mezzi pagani e idolatri. Sui colli attorno al Garizim c'erano diversi piccoli santuari ai vari idoli. E la donna si meraviglia che un giudeo le rivolga la parola e in più che avanzi una richiesta. Come reagisce Gesù? Non offre spiegazioni di tipo sociopolitico, ma solleva il dubbio. Avrebbe potuto dire: ti sbagli, io non sono un giudeo. La donna aveva detto: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Gesù avrebbe potuto dire: no, ti stai sbagliando, io non sono un giudeo. Infatti Gesù è un Galileo e dalla Giudea sta andando in Galilea, perciò attraversa la Samaria. Ma Gesù non risponde a ping pong, solleva il dubbio, risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere. Dunque, lei non sa propriamente chi Gesù sia, non conosce quel dono di Dio che le sta innanzi, perché se lo conoscesse, dice Gesù, sarebbe stata lei a chiedergli acqua. Notate come siamo già immessi dentro una sequenza simbolica. Bere, acqua, sete, dono. Il dono che Gesù offre sarà un'acqua viva, l'acqua della parola, l'acqua della sapienza, l'acqua dello spirito. La donna ascolta con curiosità, incuriosita, ma che strano modo di ragionare. Questo straniero sembra mancare totalmente di concretezza. Lei gli fa notare: signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove la prendi l'acqua viva? Di nuovo, Gesù non spiega che cosa intendeva dire. Non spiega alla donna: guarda che per dono io intendo questo, per acqua viva intendo questo. No, continua il linguaggio enigmatico, dice: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. E a questo punto la donna reagisce prontamente: dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete. Mi piace notare come qui Gesù faccia gol, centro, ha colpito il bisogno esistenziale, ha toccato le corde profonde del desiderio, vedete, ha ribaltato la situazione. Lui ha incominciato chiedendo dammi da bere e è arrivato a far sì che la donna domandi da bere, che sia lei a chiedere a lui dammi quest'acqua. E a questo punto allora il dialogo può prendere una svolta, segnare un tornante, perché Gesù avanza una richiesta nuova: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Mi viene da dire: povera donna, Era uscita a mezzogiorno, che non è per niente l'ora adatta per prendere acqua. Sappiamo dai racconti della Bibbia che l'ora per attingere al pozzo è piuttosto la sera, quando si alza il venticello, quando c'è tempo alla fine della giornata per scambiare due chiacchiere con le amiche. Infatti il pozzo era come la fontana del villaggio, il punto di ritrovo, il punto di socializzazione, il luogo degli incontri. E lei era uscita a mezzogiorno proprio per risparmiarsi sorrisi, commenti, illazioni, perché di lei parlavano, probabilmente spettegolavano. Ma ecco che invece questo sconosciuto intavola proprio l'argomento cruciale: va a chiamare il tuo marito. E lei: non ho marito, risponde veloce. E Gesù: hai detto bene, infatti di mariti ne hai avuti cinque, e quello che hai ora non è tuo marito. Avrebbe potuto offendersi o arrossire, e invece nulla di questo. Lei si sente letta profondamente, si sente vista dentro, letta nel cuore, nella sua situazione profonda, e allora riconosce che Gesù è un profeta. Come fa a sapere così bene la sua storia? Chiaramente ha un dono di Dio: vedo che sei un profeta. E se sei un profeta, hai certamente qualcosa di più da rivelarmi. Puoi dirmi dove possiamo adorare Dio? Dov'è il luogo giusto? E Gesù, che aveva invitato la samaritana a fare luce sulla propria condizione esistenziale, la sua condizione di donna sposata a cinque mariti, idoli, ora risponde. Non le dice non fare la furbetta, non cambiare discorso, ma invece, evidentemente la donna non aveva cambiato discorso, ma piuttosto si è resa conto che Gesù è un profeta, e allora pone davanti una questione fondamentale, la questione decisiva: dove adorare Dio? A Gerusalemme oppure sul monte Garizim, dove i suoi padri dicono di adorare Dio? E Gesù: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Proprio con una donna Gesù tocca il tema decisivo, quello del culto, quello dell'adorazione a Dio. L'uomo è il tempio di Dio, e adorazione gradita a Dio è quella che nasce da un cuore riconoscente, che lo loda, lo ringrazia, lo ascolta. Non è più questione del dove, ma del come. Non è più questione di un luogo, ma del come adorare Dio, perché il tempio vero siamo noi. Dice San Paolo: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ecco, noi siamo il tempio di Dio. E la donna risponde allora: so che deve venire il Messia, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E a questo punto Gesù scopre la sua vera identità: sono io che parlo con te. Stupendo, stupendo, perché altro che furbetta questa donna. Questa donna mette, per così dire, Gesù con le spalle al muro, gli fa confessare chi propriamente lui è. Lei lo aveva scambiato per un giudeo, poi gli dice: sei forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo. Poi dice: vedo che sei un profeta. Finalmente, quando verrà il Messia? E Gesù: sono io il Messia, proprio io che parlo con te. A quel punto la donna pianta lì addirittura anche la brocca, non ha più bisogno di attingere a quel pozzo. Ormai ha un pozzo, una sorgente viva dentro di sé. Ormai ha trovato la risposta alla sua sete più profonda e dunque corre, va in città, si sperimenta libera, non deve più fuggire via dalla sua storia personale, anzi, racconta entusiasta la propria esperienza, ciò che prima per lei era un motivo di umiliazione, di sofferenza, perché veniva derisa, veniva segnata a dito come peccatrice, beh, ora tutto questo diventa elemento di testimonianza, perché va in città a dire: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Notiamo anche il metodo. La testimonianza si traduce in una azione missionaria. La donna pone la domanda, esattamente come aveva fatto Gesù con lei. Gesù aveva posto una richiesta: dammi da bere, e la donna non dà la risposta, non dice ho trovato il Messia, ma venite a vedere che sia lui il Cristo. Dobbiamo imparare anche noi, dobbiamo imparare a fare domande, a suscitare interrogativi, perché se noi riusciamo a fare quello che riesce a fare questa donna, a far uscire la gente, non solo dalla città, ma uscire dal chiuso del proprio mondo, uscire alla ricerca di Gesù, ed è quello che accade in Samaria, uscirono dalla città per andare da Gesù. Nel frattempo cosa accade? Il dialogo di Gesù coi discepoli. Gesù dialoga con i suoi discepoli che lo sollecitano a mangiare, è un curioso gioco questo, uno scambio di ruoli, perché con la donna è Gesù che inizia il dialogo chiedendo da bere, ma poi non si dice che abbia bevuto, non si dice neppure che la donna abbia attinto acqua da quel pozzo. E poi invece qui sono i discepoli che prendono iniziativa e invitano Gesù a mangiare, ma lui, Gesù, risponde che ha un altro cibo. E i discepoli allora dicono: ma come? Chi gli ha portato da mangiare? Essi non comprendono il linguaggio allusivo e metaforico di Gesù. E allora il maestro esplicita il suo discorso, manifestando che la sua fame è un'altra, come altra era la sua sete. Il suo cibo è fare la volontà del Padre e compiere l'opera per cui è stato inviato. E così sentiamo, voglio proprio leggervelo questo passaggio, dice Gesù ai discepoli: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Cosa significa? Significa che la presenza di Gesù in terra samaritana è preludio della missione universale affidata alla Chiesa. E il brano di Giovanni, che abbiamo appena ascoltato, è unificato dalla metafora della messe e della mietitura. I campi biondeggianti di grano dicono che il momento della mietitura è vicino e con esso la gioia del raccolto, come recita il Salmo, il Salmo 126: chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va e piange, dice il salmista, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Così i discepoli sono invitati a rallegrarsi della ricca messe che si preannuncia proprio in Samaria. Essi sono mandati a mietere ciò che il loro maestro ha seminato. E così i discepoli raccoglieranno in Samaria ciò che Gesù ha seminato con la sua predicazione. Lo vedremo tra poco, proprio con il racconto del diacono Filippo negli Atti degli Apostoli al capitolo 8. Qui concludo questa prima parte dicendo che la testimonianza della donna samaritana è contagiosa. Il suo interrogativo, che sia lui il Cristo, non lascia indifferenti i concittadini, ma li mobilita in un cammino di ricerca personale, per cui i samaritani vanno da Gesù e lo invitano a rimanere presso di loro, un invito che Gesù accoglie e si intrattiene 2 giorni, dice l'Evangelista, 2 giorni nella loro città, e il risultato è sorprendente. Una grande messe. Leggiamo al verso 41 del capitolo 4. Molti di più credettero per la sua parola, ma forse è il caso che leggiamo proprio tutti i versetti, dal 39 al 42, cioè la conclusione del Vangelo che la liturgia ci propone in questa terza domenica di Quaresima. Come va a finire, cioè, la testimonianza della donna samaritana? Così va a finire. Molti samaritani di quella città credettero in Gesù per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Ma che bello se capitasse anche a noi questa cosa, che noi, voi che mi state a ascoltare, le mie consorelle, le amiche, gli amici, che il Signore manda ad annunciare il Vangelo. Allora noi andiamo ad annunciare Gesù e raccontiamo anche la nostra testimonianza, quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. E sarebbe molto bello che alla fine mi dicessero: suora Elena, non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che Gesù è veramente il Salvatore del mondo. Meraviglia! Meraviglia, anche noi dovremmo poter dire così, perché questo cosa significherebbe? Significa che abbiamo fatto un'esperienza personale, che ci siamo all'inizio lasciati condurre dal catechista, dalla catechista, dalla mamma, dal papà, da chi ci ha annunciato il Vangelo e ci ha testimoniato con la sua vita che Gesù è il Messia. Ma poi possiamo dire, per esperienza personale, come i samaritani a questa donna: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito. Bellissimo. Dunque, diciamo, la samaritana è in certo senso è ciascuno di noi, è la Chiesa, l'umanità, che siamo risvegliati dalla pagina del Vangelo all'incontro con un tu, con il tu divino, il tu di Gesù. È quel tu da cui zampilla un'acqua che avevamo atteso a lungo, l'acqua che può dissetare il nostro deserto, che può far sgorgare sorgenti dal nostro deserto interiore, l'acqua della parola e dello spirito, che se l'accogliamo ci introduce non solo a una profonda conoscenza di Dio, certamente, anzitutto questo, ma sapete, la parola di Dio rivela anche noi a noi stessi, la parola di Dio rivela anche la nostra profonda identità, rivela la nostra sete più profonda, rivela il nostro cuore, che tante volte non capiamo per niente. E quindi ci fa anche capire che magari anche noi, in fondo al nostro posto, abbiamo 5 mariti, cioè 5 idoli, e non si può andare avanti così. E occorre proprio trovare gioia in quell'unico sposo, nel vero marito, che è quel tu che ci domanda da bere e che è il nostro Signore che in realtà ci dona l'acqua viva. Facciamo uno stacco musicale e poi seguiamo il diacono Filippo sulla strada del Vangelo.
Il seminatore Dio uscì a seminare la sua parola.
Bene, riprendiamo, cari amici, e per chi si sintonizzasse ora su Radio Maria, vorrei precisare il tema. Il tema che questa sera sto trattando porta questo titolo: Grande gioia in Samaria, da Gesù al diacono Filippo. Quindi un percorso che ha visto Gesù attraversare la Samaria, come abbiamo appena illustrato attraverso la lettura di Giovanni 4, e ora, seguendo il racconto degli Atti degli Apostoli, ci portiamo nuovamente in Samaria, ma questa volta sulle orme del diacono Filippo. Mi piace dire che tra le figure di uomini e donne pienamente dediti al servizio della parola, negli Atti degli Apostoli troviamo Stefano, il protomartire, quindi Pietro, Giovanni, il diacono Filippo e le sue 4 figlie profetesse. Pensate che bello, Filippo che ha 4, è padre di 4 figlie profetesse, è un uomo totalmente consegnato alla parola. Filippo non ha altro interesse che annunciare Gesù, e la sua casa doveva essere in modo eminente una casa della parola. Non solo offriva accoglienza, sappiamo che San Paolo, quando ritorna dal suo viaggio missionario, si ferma proprio nella casa di Filippo, e Filippo aveva appunto 4 figlie. Luca non ci dice come si chiamassero queste figlie, ma precisa che erano vergini e avevano il dono della profezia. Se volete approfondire questo discorso, il brano è Atti degli Apostoli, capitolo 21, i versi 8-9. Ci possiamo chiedere, ma 4 profetesse in una casa non sono un po' troppo? 4 sorelle non sposate, vergini, e qui vergine vuol dire appunto ragazze non sposate, che sono dedite totalmente all'Evangelo, con gioia e senza rimpianti. Forse abbiamo qui proprio una famiglia consacrata, una anticipazione di quella che potrebbe essere una casa religiosa, perché teniamo presente che siamo all'inizio del cristianesimo, non c'erano conventi, non c'erano monasteri. San Paolo ai Corinti dice che se un padre vuole sposare la sua figliola e gli cerca in questo senso una sistemazione, fa bene, ma se questa figliola, anziché sposarsi, vuole rimanere vergine consacrata al Signore, è ancora meglio. E dove poteva vivere questa ragazza che decideva di non sposare, ma di consacrarsi totalmente al Signore? Chiaramente in famiglia, perché appunto non c'erano conventi, non c'era separazione dal mondo, ma tutti i cristiani erano chiamati a stare nel mondo, a stare come stranieri e pellegrini in mezzo ai pagani. Allora, qui abbiamo una casa con 4 ragazze non sposate, vergini, consacrate al Signore e profetesse. Quando si parla di profetesse, profeti, profetesse, non significa che annunciano il futuro. Il profeta è la bocca di Dio, profeta è chi annuncia la parola di Dio. Profeti siamo tutti noi, tutti noi come battezzati abbiamo il dono della profezia e siamo chiamati ad esercitare il ministero profetico. Dunque Filippo ha 4 figlie profetesse perché annunciano il Vangelo, perché sono proprio delle evangelizzatrici. Dunque, una cosa stupenda, abbiamo una famiglia carismatica, pienamente a servizio del Vangelo. Questa casa di Filippo è un'oasi di contemplazione, di preghiera, un centro di evangelizzazione, non solo di accoglienza, ma proprio di evangelizzazione. Vi ho già detto, quando Paolo, di ritorno dai suoi viaggi missionari, sbarca a Cesarea per poi salire a Gerusalemme, è nella casa di Filippo che trova ospitalità. E qui vorrei anche richiamare un altro aspetto: come la Chiesa ha origine nella casa. La Chiesa non nasce nel Tempio. La Chiesa, intendo appunto il cristianesimo, non nasce nel Tempio, non nasce neanche in sinagoga, ma nella casa. Nella casa. Luca ci dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella preghiera, nella frazione del pane, la fractio panis, che è l'equivalente della celebrazione dell'Eucaristia, e nella coinonia, la comunione fraterna, e si ritrovavano proprio costantemente, dice, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era in comune. E questa dimensione della fraternità, della presenza nella casa. Ora, nella casa noi, senza bisogno di nominarla, troviamo proprio la donna. Donna e casa vanno insieme, no? E quindi ecco perché non meraviglia che la casa di Filippo sia così fortemente al femminile. Non solo la moglie, ma 4 figlie che hanno un ministero profetico, un ministero di annuncio del Vangelo. La Chiesa nasce e ha il suo primo e fondamentale ambiente nella casa, Domus Ecclesiae. Anche oggi è importante valorizzare la dimensione della casa nella evangelizzazione e nella catechesi. Le nostre comunità ecclesiali, la parrocchia, è provocata ad assumere maggiormente un volto familiare. La parrocchia, le comunità ecclesiali non dovrebbero essere semplicemente un insieme di uffici, un luogo di efficiente organizzazione, ma una famiglia, una casa della parola. E quindi ricordiamolo, perché magari nessuno di noi ignora la figura di Santo Stefano, la figura di Paolo, ma ricordiamo anche le 4 figlie profetesse di Filippo, 4 ragazze consacrate al Signore. E seguendo poi Filippo, vediamo che il diacono Filippo è stato scelto dalla prima comunità cristiana quando c'era una difficoltà, che cioè le vedove degli ellenisti, le vedove dei cristiani che parlavano greco, si sentivano un po' trascurate nella distribuzione del pane, del cibo. E allora questo lamento arriva alle orecchie degli apostoli, i quali convocano tutta la comunità e dicono: bisogna risolvere questo problema, occorre trovare una soluzione creativa a questa difficoltà, perché quando la comunità diventa grande, e la comunità primitiva è cresciuta rapidamente, Luca ci dice, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca avevano delle difficoltà, mormoravano contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Questa proposta piacque a tutta la comunità e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, e poi Filippo, Procoro, Nicanore, Simone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Abbiamo la istituzione di un ministero nuovo, dunque, il diaconato, e vedete che questo servizio nasce proprio per superare una difficoltà, quindi ci vuole creatività. Appare l'importanza qui anche del discernimento. Se i nostri apostoli avessero detto: «Ah, bene, bene, prendiamo atto del problema, ci impegneremo di più», beh, sarebbe stata una risposta consolatoria, ma fallimentare, perché diciamolo tante volte che risolviamo i problemi in questo modo: «Bene, bene, ci impegneremo di più», poi non cambia nulla. E invece ci vuole realismo. Lo Spirito Santo non porta a eludere i problemi, ma a guardarli in faccia, ad affrontarli con quella capacità critica di cui parlava Gesù quando insegnava a fare bene i calcoli, quando insegnava a dire, a riflettere: chi, se vuole costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Ora anche gli apostoli riflettono: non possiamo far tutto noi. Noi ci dedicheremo alla parola, alla preghiera, ma occorre però che anche la carità sia salva, non si possono trascurare i poveri. Non possiamo disattendere quello che Gesù ci ha sempre raccomandato, la carità. Gesù riusciva a fare tutto, Gesù riusciva a curare i malati, Gesù ha dato da mangiare a 5.000 e più persone, ha moltiplicato i pani, Gesù annunciava il Vangelo. Noi siamo limitati, non possiamo far tutto. Allora ecco, ci teniamo di più l'insegnamento, la predicazione, e voi scegliete altre persone dedite al servizio della mensa, cioè alla distribuzione del cibo ai poveri. La cosa interessante è che questi diaconi, Santo Stefano in primis, poi Filippo abbiamo sentito, nascono allora come risposta al bisogno della carità, diaconi della carità, diaconi che devono pensare al servizio della mensa, cioè a distribuire il pane ai poveri. Ma poi, sorprendentemente, vedete, lo Spirito allarga l'orizzonte e saranno diaconi non solo della carità, ma proprio della parola. Come diceva il beato Giacomo Alberione, il fondatore della famiglia paolina: fate a tutti la carità della verità, cioè la verità che è il Vangelo. E così accade. Il diacono Stefano, il primo martire, non è stato lapidato perché faceva la carità, che dava il pane ai poveri, alle vedove, ma è stato lapidato proprio perché con la sua parola confutava tutti e annunciava il Vangelo. Allora non ho tempo adesso per spiegare questo magnifico discorso posto sulla bocca del diacono Stefano, che è al capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, ma invece vi propongo di seguire Filippo, il quale appunto, dopo la morte di Stefano, sembra prendere lui in mano quasi le redini del gruppo dei diaconi, ed è in prima fila, è lui che scende in Samaria e predica Gesù, porta la bellezza del Vangelo, la gioia del Vangelo. Allora seguiamo appunto questo brano che ci viene proposto dagli Atti degli Apostoli al capitolo 8 e notiamo come dal ministero, dal servizio della mensa, era stato scelto appunto per distribuire i beni alle vedove, agli orfani, e Filippo fa anche un altro servizio, è in prima fila nella predicazione del Vangelo. Ascoltiamo. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Bellissimo! Annunciare Cristo, scrive Papa Francesco, significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è soltanto una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. E Filippo si comporta come Gesù, è una sua viva icona. Per Filippo annunciare il Vangelo significa predicare il Cristo e manifestare la forza sanante della parola attraverso potenti segni di liberazione, gli esorcismi. Perché? Ma perché se arriva il regno di Dio deve fare dietro fronte il regno di Satana, non può stare insieme Dio e il maligno. Se Gesù predica la venuta del regno di Dio, così diceva Gesù, no? Il regno di Dio si è fatto vicino. Ecco allora che deve andarsene via il regno di Satana. Infatti Gesù opera molti esorcismi, in particolare nel Vangelo di Marco ci vengono narrate diverse storie di guarigione, di liberazione dal maligno, e Filippo in Samaria fa la stessa cosa. Abbiamo sentito, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. Dunque, dove arriva il Vangelo giunge la gioia, giunge la guarigione spirituale, giunge la forza che sana tutti, la forza di Gesù. Una gioia contagiosa si diffonde nella città di Samaria. Bellissimo questo versetto conclusivo. Vi fu grande gioia in quella città. Com'è bella questa icona di città nella gioia. E quanto contrasta con certe caricature del cristianesimo, no? Che si dice che il cristianesimo è nemico della gioia. Ma niente affatto. Il Vangelo è bella notizia, nel senso più vero e pregnante. E i cristiani non devono avere una faccia da funerale, perché noi siamo i discepoli del risorto, perché Gesù è la gioia di Dio. E dunque, questo Vangelo che noi annunciamo è bella notizia, la gioia del Vangelo, è annuncio di liberazione e di salvezza il Vangelo, e non solo per le singole persone, certo, per le singole persone, perché il Vangelo tocca proprio il cuore di ciascuno che vuole ascoltarlo e lo accoglie, ma il Vangelo è gioia per la città. Qui ci viene detto: vi fu gioia grande in quella città che accolse il Vangelo, la città della Samaria. E la gioia viene anche dal fatto che il Vangelo ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, ci insegna a costruire una civiltà dell'amore. Quindi non bisogna avere paura di aprire le porte al Cristo, come ci esortava con vigore Giovanni Paolo II. Ricordate, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, spalancate le porte alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici, verrebbe da dire questo sistema perverso della globalizzazione e della indifferenza, dice Papa Francesco. Aprite, non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro dell'uomo, Lui solo sa, abbiamo visto con la Samaritana, Lui sa cosa stava nel suo cuore. Questa frase forte di Giovanni Paolo II, non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Tornando a Filippo, poteva continuare a stare in quella città di Samaria che aveva accolto con tanto entusiasmo il Vangelo, e invece ecco, un angelo ordina a Filippo un cambio di programma, indicando una strada che a prima vista non è per niente desiderabile, perché è deserta. Al verso 26, sempre del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, leggiamo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Conosciamo ormai Gaza perché è spesso sui nostri schermi per altre realtà, non per quelle della evangelizzazione, ma dei missili, della violenza, della tensione tra palestinesi ed israeliani. Ebbene, qui invece è lo Spirito del Signore che porta Filippo dalla Samaria alla strada deserta che scende verso Gaza. E Filippo si lascia condurre dal Signore con grande libertà, disposto sempre all'incontro con l'altro. Lascia la città per incontrare una persona. Anche in questo assomiglia a Gesù. L'una cosa non esclude, esclude l'altra. Quel Gesù che parla alle folle è capace di stare sotto il sole ad attendere una persona, lei, la donna samaritana. Filippo, che ha evangelizzato l'intera città della Samaria, è capace, si lascia guidare, condurre dallo Spirito sulla strada deserta all'incontro di una persona, il ministro della regina di Etiopia, la regina Candace, che era salito a Gerusalemme per un pellegrinaggio e ora se ne ritornava sulla sua carrozza, il carro da viaggio. E strada facendo, leggeva il profeta Isaia, leggeva le scritture, leggeva a voce alta, secondo l'uso ebraico di leggere le scritture. Lui era salito pellegrino, non era un giudeo, era probabilmente un simpatizzante del giudaismo, ma tornava in Etiopia dalla sua regina, era il suo ministro. E Filippo, seguendo la mozione dello Spirito, corre e sente che, inseguendo questo carro da viaggio, sente che leggeva il passo del profeta Isaia, dove si dice che come un agnello sono stato condotto al macello, muto davanti a chi lo tosa, è il servo sofferente del Signore. E allora il nostro Filippo domanda: capisci quello che stai leggendo? Filippo non teme di essere inopportuno, osa interrogare, perché ha qualcosa da comunicare. Sa Filippo di avere trovato la chiave interpretativa delle scritture e non vuole tenerla gelosamente per sé. D'altro canto anche quell'etiope si dimostra aperto, accogliente, non risponde come magari farebbe qualcuno, non dice si faccia i fatti suoi, no, risponde: come potrei capire se nessuno mi guida, se nessuno mi spiega, letteralmente proprio se nessuno mi guida, la comprensione del testo è una sorta di viaggio che va intrapreso con una valida guida. Sulla via di Emmaus è stato Gesù stesso che aveva spiegato ai due discepoli di Emmaus il senso pieno delle scritture, proprio a partire da Mosè e dai profeti. E qui è Filippo che fa quello che aveva fatto Gesù con i due discepoli di Emmaus. Lui sale sul carro, sulla carrozza del eunuco, del ministro della regina Candace, e gli dice che l'agnello di cui parla il profeta Isaia ha ormai un volto, un nome, è Gesù. Parlare di un innocente crocifisso non è per sé una cosa che mette allegrezza, vero? Ma Filippo mette in risalto il valore salvifico della morte di Gesù, ne rivela il senso. E allora diciamo che questo ministro della regina Candace, questo eunuco, è tutto preso dal discorso di Filippo, di chi parla il profeta. E a partire da quel passo della scrittura Filippo gli parla di Gesù e arrivano a un punto dove vedono dell'acqua e il ministro domanda: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo: se credi con tutto il cuore è possibile. E lui: credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Questa è un'aggiunta nel testo, si dice che è una glossa, però è bellissimo perché è proprio quello che dicevano i primi cristiani: credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E allora i due scendono insieme nell'acqua, Filippo battezza l'eunuco, il ministro della regina Candace, poi escono dall'acqua e sorprendentemente sapete cosa accade? Che lo spirito rapisce Filippo. Verrebbe da dire: ma come mai proprio adesso che questo ministro è diventato cristiano, proprio adesso che ha trovato Gesù e che ha bisogno di una guida spirituale? Invece lo spirito porta Filippo da un'altra parte, ad annunciare il Vangelo da un'altra parte, e il neocristiano, il neobattezzato non dice: che peccato, non ho più la guida spirituale. E invece che cosa accade? Che pieno di gioia continua la sua strada. Ve lo leggo questo passo perché è troppo bello. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. È una pagina stupenda questa che abbiamo appena ascoltato. Perché? Perché fa vedere come lo Spirito Santo taglia anche il cordone ombelicale, per dire, no? Di che tipo? Di tipo certe dipendenze spirituali. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Una volta che lo Spirito Santo ha reso cristiana una persona battezzata nell'acqua e nello Spirito, ecco che può fare da sola anche la strada. Pieno di gioia continuava la sua strada, pieno di gioia proseguiva la sua strada. Avrebbe potuto dire: ma perché mi ha lasciato solo? E invece la parola completerà in te ciò che hai iniziato attraverso di me, diceva già San Paolo. E così sembra pensare Filippo. Non crea Filippo dipendenza. Lascia che il nuovo cristiano segua il suo cammino in libertà. E la separazione non genera tristezza, tutto avviene nella gioia. Come sulla strada che di Emmaus, dopo l'ascolto della parola di Dio, che è stato il sacramento, Gesù entra, rimani con noi perché si fa sera, e dopo aver spiegato le scritture, ecco che spezza il pane e i due discepoli di Emmaus riconoscono Gesù allo spezzar del pane, ma si aprono gli occhi e Gesù scompare alla loro vista. E anche i due discepoli di Emmaus non dicono: oh, che peccato, è scomparso. Invece cosa dicono? Non ci ardeva forse il cuore in petto mentre ci spiegava le scritture? E pieni di gioia ritornano quella sera stessa di notte a Gerusalemme ad annunciare che veramente Gesù è risorto e l'hanno incontrato. Così, vedete, Filippo è in continuità con Gesù, ha imparato il metodo di Gesù, a partire dal passo che l'eunuco, il ministro della regina Candace, stava leggendo, gli spiega, gli parla di Gesù. Capisci quello che leggi? Come potrei capire se nessuno me lo spiega? Allora, a partire da quel brano di Isaia, gli annuncia Gesù. Poi, e chi mi impedisce di essere battezzato? A nessuno, se tu credi. Scendono nell'acqua e viene battezzato. Ad Emmaus la parola di Dio porta al sacramento dell'Eucaristia. Qui la parola di Dio porta al sacramento del battesimo. In entrambi i casi, dopo il sacramento, Gesù scompare, Filippo scompare. E la risultante non è però la tristezza, ma la gioia in entrambi i casi. Pieni di gioia, i due discepoli di Emmaus ritornano a Gerusalemme. Pieno di gioia, il neobattezzato, il ministro della regina Candace, prosegue la sua strada. E che cosa avrà fatto? Ha portato il Vangelo in Africa. È il primo evangelizzatore dell'Africa, ecco, sulle strade del Vangelo, attraverso la Samaria, fino ai confini del mondo, fino all'Africa. E gioia grande nella città di Samaria, gioia grande anche sulle strade che dalla Samaria portano fino all'Africa, fino ai confini del mondo. Ora io mi fermo ed ascolto le vostre domande. Grazie per la vostra attenzione, grazie anche ora per le vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto, posso? Buonasera,
certo,
io sono Emilio
buonasera. Da
Milano. Sì, io vorrei chiedere, visto quindi le caratteristiche dello Spirito Santo, la sua potenza, insomma la sua funzione, si direbbe a questo punto che il direttore spirituale, il padre spirituale non sia strettamente necessario. Grazie.
Mi ridice il nome?
Ah sì, Emilio da Milano.
Sì Emilio, grazie, grazie. Bella la sua domanda. Stando appunto a questo racconto, lo Spirito Santo è il vero direttore spirituale e dice non c'è bisogno di una guida umana. In realtà questo racconto non vuol dire che non c'è bisogno di una guida umana, ma che lo Spirito Santo non crea dipendenze, cioè che la guida spirituale deve essere veramente in sintonia con lo spirito ed essere capace di anche ritirarsi e di lasciare a volte che la persona prenda con coraggio la situazione in mano e faccia essa stessa il percorso che lo spirito le suggerisce. Allora, io volevo dire che alle volte, anche proprio nella iniziazione cristiana, nella formazione, poi sì, nel cammino di fede, rischiamo magari di creare dipendenze, mentre questo racconto potrebbe aiutarci a comprendere come lo spirito apra orizzonti più ampi, ci faccia anche andare altrove. E la domanda sarebbe anche, ma la nostra famiglia, la nostra comunità ecclesiale è lanciata nella missione evangelizzatrice come Filippo? Vive la gioia di annunciare il Vangelo? Gli Atti degli Apostoli vogliono dirci che questo cristiano anonimo, che è il ministro della regina di Etiopia, una volta diventato cristiano è già pronto per fare l'evangelizzatore. In questo senso il direttore spirituale che è ciascuno di noi deve ascoltare è proprio lo spirito, il maestro interiore. Grazie, grazie Emilio.
Vediamo se mi sente. Pronto?
Sì, pronto.
Ciao sorellina.
Ma ciao, sei Enrica?
Sì.
Ciao Enrica, cosa vuoi chiedermi anche tu allora dalle parti di Emiliano, eh?
Sì, veramente abito. Sai dove abito?
Sì, ma dillo per chi ti ascolta.
Volevo farti questa domanda.
Sì.
Cos'è l'angoscia interiore e perché esiste?
Cosa è l'angoscia interiore?
Sì.
Cosa è l'angoscia interiore?
Ti ascolto per radio, eh.
Va bene, Enrica. Che domanda. Cosa è l'angoscia interiore? Io penso, Enrica, che se tu mi hai fatto questa domanda, è perché lo sai bene cosa è, perché forse tu stessa stai sperimentando questa angoscia interiore. E allora vorrei dirti che anche Gesù l'ha sperimentata, perché nei Vangeli è scritto, quando Gesù era al Getsemani, la mia anima è triste fino alla morte. E anche Gesù ha cercato la vicinanza dei suoi discepoli, dei suoi apostoli, restate qui, ha detto Gesù, pregate con me, statemi vicini. E come Gesù ha superato questa angoscia, questa amarezza? L'ha superata attraverso una profonda preghiera, la preghiera rivolta al Padre. Anche Gesù ha chiesto di essere liberato dall'angoscia, perché a nessuno piace essere nell'angoscia, neppure a Gesù. E Gesù ha chiesto, Padre, allontana da me questo calice. Quindi io penso, Enrica, che se tu vivi l'esperienza dell'angoscia, di questa angoscia interiore, significa che sai bene l'amarezza. E come allora trovare una guarigione, trovare un sollievo nell'angoscia? Ti invito a fermarti un momentino, a tenere le mani sul cuore e a pregare Gesù che è dentro di te, per riprendere la parola di Emilio, a sentire che il direttore spirituale ce lo hai dentro, nel cuore. Chiedi allo Spirito Santo che è in te il dono della gioia. La gioia non viene semplicemente dal mettere su un bel disco e dire adesso mi distraggo, non voglio pensarci più. La gioia è un dono dello Spirito, dobbiamo avere la perseveranza di chiedergliela. Donami la gioia interiore, anziché l'angoscia, donami la gioia interiore. Grazie Enrica e tanti auguri, sperando proprio che tu possa sperimentare in questa domenica terza di Quaresima una grande gioia interiore. Un'altra domanda?
Pronto?
Sì?
Ciao suor Elena, sono Marisa di Veggiano.
Ah, buonasera Marisa.
Ciao suor Elena, volevo ringraziarti per questo pozzo di gioia che tu sei e continua proprio il cielo ad innaffiare sull'umanità tramite le tue parole. Volevo chiederti questa domanda un po' esegetica, cioè l'acqua che Gesù ha dato alla Samaritana, in che maniera si può paragonare all'acqua del battesimo, dell'aspersione e poi all'acqua che si è trasformata in vino per gli sposi alle nozze di Cana? Poi sempre rimanendone in tema della famiglia, tu hai detto bene che la prima chiesa è nata nella Domus e quindi come anche oggi nelle nostre parrocchie proporre proprio uno stile familiare così semplice ed accogliente sullo stile della Sacra Famiglia di Nazareth. Grazie suor Elena, ti ascolto per radio.
Grazie, grazie a te Marisa, veramente Marisa... Hai messo sul tappeto tante domande, quindi andiamo per ordine. La prima cosa che hai chiesto, l'acqua viva, se la possiamo paragonare al battesimo e poi all'acqua trasformata in vino. Bene, diciamo che quando Gesù arriva al pozzo di Sicar aveva già, secondo la narrazione di Giovanni, trasformato l'acqua in vino, perché le nozze di Cana sono raccontate al capitolo 2 e il racconto con la Samaritana al capitolo 4 del Vangelo. Gesù promette a questa donna l'acqua viva e cosa essa propriamente sia non lo spiega, però Gesù a Gerusalemme poi tornerà a dire: fiumi di acqua viva sgorgeranno da chi crede in me. E lì l'Evangelista precisa che parla dello Spirito. E sulla croce Gesù di nuovo dice: ho sete, e dal suo petto squarciato uscirà acqua, acqua insieme a sangue. Allora la Chiesa, i padri della Chiesa, da subito hanno interpretato quell'acqua che sgorga dal petto di Gesù come simbolo dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, che sono appunto il battesimo e l'Eucaristia. Il pozzo, Gesù che sta lì al pozzo della Samaritana, potremmo, alla luce del compimento, cioè alla luce della passione, morte e risurrezione di Gesù, potremmo dire: ma il pozzo è lo stesso Gesù, il pozzo è il suo petto squarciato, da cui esce davvero l'acqua viva. E Giovanni dice: chi ha visto ne dà testimonianza. L'acqua della nostra rigenerazione, in questo senso proprio l'acqua del battesimo, l'acqua dello Spirito. Lo Spirito è la vita stessa di Dio, quindi il legame è dalla promessa al compimento. L'acqua viva che Gesù promette alla donna di Samaria è lo Spirito Santo che Gesù ci consegna nella sua morte e risurrezione, è quell'acqua che sgorga dal suo costato. La seconda domanda che mi hai posto è il legame tra evangelizzazione, chiesa, casa, famiglia. Certo, lo ribadisco, l'ambito primo della chiesa è proprio la casa, la famiglia. L'esperienza cristiana primitiva era quella della casa, è attorno al tavolo di casa, alla mensa, che è nata, si è sviluppata in questo senso la Chiesa. Pensiamo appunto al cenacolo, dove Gesù ha istituito l'Eucaristia, nel cenacolo, la sala bella del piano superiore, e dunque la dimensione non solo della casa, ma proprio della convivialità, della mensa, attorno alla tavola, alla mensa. E quindi nella misura in cui l'Evangelo sarà di nuovo annunciato attorno alla tavola, voglio dire all'interno della casa, della famiglia, possiamo sperare anche in una famiglia più sana, più cristiana, più gioiosa. E come anche sappiamo, la famiglia è non solo la cellula prima della società, ma è anche la cellula prima della Chiesa, Domus Ecclesiae. E questa famiglia, che è la Chiesa domestica, è anche l'ambiente dove noi stessi siamo generati alla fede. Io non posso dimenticare come è proprio attorno al tavolo che ho imparato anche a pregare, perché mio papà ci faceva inginocchiare sulla sedia e ci mettevamo proprio a cerchio, no? Attorno alla tavola, ognuno inginocchiato sulla sedia a pregare il rosario. E attorno alla tavola anche ci sono dei ricordi legati poi alla spiegazione delle parabole, al racconto di certe pagine della storia sacra. Sarebbe bellissimo proprio che tutto questo tornasse di casa, cioè in modi diversi ovviamente, non si tratta di stare in ginocchio sulle sedie, non è questo che voglio dire, ma come invece il Vangelo debba risuonare all'interno delle nostre case e come la Chiesa parrocchia, abbia bisogno sempre di più di riscoprire la dimensione della famiglia e diventare essa stessa famiglia di famiglie. Grazie. Se ci sono altre domande, sono ben contenta di ascoltare.
Sì, mi scusi, suor Elena, le passo l'ultima telefonata.
Sì.
Sì, pronto?
Pronto?
Pronto. Beh, buonasera, suor Elena, sono Marco da Cesenatico.
Buonasera, Marco.
Ah, salve, le volevo fare una domanda. Riguardo al brano del Vangelo dell'Apostolo Filippo, ecco, io le volevo chiedere, così una mia piccola testimonianza, oppure una cosa che mi riguarda a me, che lo vedo abbastanza collegato con l'Apostolo e col brano che ne parlava prima. Ecco, io in un pellegrinaggio, diciamo così, c'è stata una mia grossa conversione. Però, pur essendo andato due volte in questo pellegrinaggio, non sento più così, diciamo, l'esigenza di ritornare, nel senso che sono veramente contento così e sento la presenza di Maria quotidianamente anche qui. Anche se ne parlo con alcune persone, sembrerebbe quasi, diciamo, come dire, ma come, non vedi l'ora di tornare in questo posto? Invece, così, ho proprio la sensazione che l'Apostolo scompare dopo che, diciamo, ha evangelizzato l'Eunuco, oppure Gesù quando scompare, ecco, mi sembra che praticamente mi è stata data questo grosso dono e adesso devo un po' camminare con le mie gambe e non ho più l'esigenza di tornare dove c'è stata questa, diciamo, questa mia conversione. Ecco, la mia domanda, voglio sapere se era una cosa un po' strana oppure può essere una cosa positiva, diciamo, come per il cammino della mia fede. Ecco, volevo fare solo questa domanda, l'ascolto per radio, grazie.
Grazie a te, Marco. Ma mi sembra una bellissima testimonianza che va in linea con la prima domanda, quella di Emilio di Milano, e che va in ordine a una maturazione nella fede. Non so se tu, Marco, eri presente anche nella prima tappa del nostro percorso questa sera, che dicevo appunto grande gioia in Samaria da Gesù al diacono Filippo. Gesù alla Samaritana, al pozzo di Sicar, dice proprio questo: credimi donna, è giunta l'ora ed è questa in cui non ha più importanza il dove, né qui né a Gerusalemme. Più che il dove è il come. Allora, se tu, andando in un pellegrinaggio a un santuario, vedi Medjugorje, ma vedi anche altre cose, non so dove sia accaduto, per alcuno può accadere a Medjugorje, per altri in Terra Santa, per altri a Lourdes, per altri a Fatima, ma se lì hai trovato la grazia dell'incontro personale con Dio, con la parola di Dio, con Gesù, con Maria, accade che tutto questo ormai fa parte della tua vita, è dentro di te, e se avverti che non hai più bisogno di ritornare lì, perché quel luogo te lo porti dentro, io ritengo che questo sia un dono, sia anche una bella pista di maturazione. Con questo non voglio dire che non sia importante ritornare a Medjugorje chi ha la possibilità di farlo, ma voglio dire che ognuno ha il suo percorso di fede, e quello che tu mi stai dicendo io lo sento come una cosa stupenda di crescita nella fede, in linea con quello che Gesù stesso dice alla Samaritana: credimi donna, è giunta l'ora ed è adesso, in cui il dove è secondario, quello che è importante è il come. Dio è spirito, e i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Dove? Ma dove ti trovi? Quindi, Marco, avanti con gioia, proprio come hai detto bene, come l'Eunuco, come i due discepoli di Emmaus, che non si rammaricano perché Gesù è stato sottratto alla loro vista, perché ormai Gesù non è semplicemente un terzo fuori di loro come le mie consorelle possono stare davanti a me. No, ormai Gesù è dentro di loro, è più intimo a loro di loro stessi. Mi riferisco ai due discepoli di Emmaus e potrei dire è più intimo a te di te stesso, caro Marco. Per cui Gesù te lo porti sempre dentro, Maria pure, e così provi la gioia e puoi continuare con questi sentimenti di maturazione spirituale lo stesso percorso. Grazie, grazie, non so se ci sono altre domande, altrimenti vi auguro proprio una gioiosa domenica di Quaresima, la terza. Grande gioia in Samaria e così grande gioia in quella Samaria che è la vostra famiglia, che è la vostra casa, e dal momento che abbiamo detto la samaritana è ciascuno di noi, allora anche ciò che accade per lei, auguro che accada anche per voi. Grande gioia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.